Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Secondo incontro a Scrittrici triestine con la nostra scrittrice Diana Bosniak-Monai, di cui oggi presentiamo la seconda parte del racconto Triestina Doc, pubblicato nell'antologia Trieste, uno sguardo intimverso. Allora, Diana, a te il compito di introdurci nel tuo racconto brevissimamente. In che situazione siamo, ci troviamo, prima di leggere?
Allora, siamo sempre alla festa di 1° maggio, ci siamo fermati con la preparazione con due personaggi che abitano la villa di Grignano e adesso arrivo finalmente anch'io a Grignano, dove si svolgerà questa festa molto divertente.
E allora seguiamo in questo filo rosso che non è soltanto una metafora. Prego.
A passo lungo salgo la collina sopra la baia di Grignano. Le ville ormai fatiscenti delle famiglie facoltose dell'Ottocento si affacciano su quella che le guide turistiche chiamano la parte più affascinante della costiera. Mi sono messa una maglietta di cotone rosso, un paio di jeans e scarpe da ginnastica comode. In una mano tengo il vassoio con burek, nell'altra stringo la manina di Zeno. Dietro di me cammina Bruno. Porta un pentolone di jota. L'odore di crauti e fagioli si diffonde nell'aria. In fondo al sentiero sterrato, subito oltre il pollaio, si trova la casa di campagna in cui abitano Furio e Pilar. E come siamo diventati amici? Come capita solitamente a Trieste? Uno conosce l'altro? Erano di ripetai di balcone nello stesso condominio e passando davanti alla sua porta Bruno veniva sempre attratto dall'odore di crodiga e crauti. Una volta si incrociarono sul pianerottolo. Vittorio lo invitò a casa per pranzo. Come si può dire di no ai crauti con le crodighe? E così, fra un bicchierino di rosso e l'altro, diventarono amici. D'altronde, non è difficile diventare amico di Vittorio. Ci sono poche persone al mondo capaci di esercitare un carisma simile. Basta ascoltare le sue storie, racconti di una vita veramente vissuta. Basta stargli vicino e sembra di rivivere le pagine di Jack Kerouac. Vittorio, forse l'unico triestino del gruppo, negli anni 70 aveva seguito la moglie americana oltreoceano. Si erano conosciuti a Trieste. Lei studiava l'autogestione jugoslava e stava preparando la tesi di laurea a Yale. Girando insieme la Jugoslavia e poi tornarono verso il nuovo mondo che per lei in realtà era il suo vecchio mondo. Per Vittorio era invece un paese tutto da scoprire. E non poteva essere altrimenti. Era pur sempre un hippie negli anni 70 tra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, San Diego, on the road. Infine, patatrac. Da ebrea facoltosa, lei si stabilì e ottenne un posto fisso all'università. E Vittorio? Lui era un hippie per davvero, non per snobismo. Dopo la fine della loro storia aveva continuato a vivere da figlio dei fiori, anche quando essere hippie era ormai passato di moda. In seguito girò il mondo in lungo e in largo alla ricerca della felicità, portandosi sempre appresso la macchina fotografica e costruendo così un archivio di fotografie di un mondo che non esiste più, unico e irripetibile. Alla fine tornò per visitare madre anziana, perché si era stufato di una vita senza meta, si sentiva troppo stanco per continuare a vagabondare, o forse il mondo era cambiato e lui non trovava più la ragione per andare in avanscoperta. Non lo so. E neanche lui sa spiegarmelo. Tornato in Italia, sposò Consuelo, zia di Pilar, di seconde nozze. Consuelo era venuta in Italia al seguito del primo marito conosciuto in Ecuador. Era un uomo d'affari italiano che scendeva spesso all'albergo dei genitori di lei, forse folgorato dalla bellezza di questa meravigliosa ragazza. L'amore non durò, ma lei, testarda e tenace, decise di restare in Italia, di rifarsi una vita da sola. Invece incontrò Vittorio e sbocciò l'amore. Come ogni anno, per l'occasione, Furio ha allestito un piccolo palcoscenico, una batteria, una pianola elettrica, un paio di microfoni, qualche chitarra. Sul prato di un colore verdissimo c'è un tavolo di legno con la tovaglia rossa. Come da tradizione, ogni ospite porta qualcosa da mangiare fatto in casa e infine immancabile grigliata. Rade, con addosso solo un costume da bagno e canottiera, e armato di forchettone, gira i cevapcici. La sua possente statura svela subito le origini montenegrine. E nonostante tutto, è un vero Latin lover, sposato e separato 4 volte. Dopo l'ultima esperienza era stato addirittura costretto a dormire in macchina, visto che la moglie l'aveva buttato fuori casa. Non so perché e non voglio saperlo. Quell'odore di carne alla griglia mi fa tornare con la mente a Bascharsi ad Amrqua, dove si mangiano i migliori cevapcici di Sarajevo, la mia città natale. Sul prato, nella posizione di loto, il toscano. Non so come si chiama, lo conosco da anni, ma non gli ho mai chiesto il nome. Si mette sempre in disparte vicino al secchio pieno di bottiglie di birra. Difficilmente scambia qualche parola con le altre persone, ma c'è, sempre. Alessandro, artista, non manca mai neanche lui, nudista convinto, un animo libero. Tempo fa aveva organizzato una mostra di quadri surrealisti in uno spazio molto prestigioso, solitamente chiuso al pubblico. «Come hai fatto?» gli avevo chiesto. Lui semplicemente aveva fatto spallucce. Per lui spesso le porte si spalancano dove per gli altri restano chiuse. E poi ci sono, come sempre, Piotr e Marina, scienziati russi, anche Federica e Mario, liguri, e sdraiati su un plaid, prendono il sole. Passa anche Hassan, un venditore senegalese. Non si ferma, deve andare a Barcola per vendere gli occhiali da sole. La clientela non aspetta. Si fa fuori velocemente un bicchierino di malvasia e prende un pezzo di pane con la frittaia, con i bruscandoli, e si allontana quasi di corsa. Solitamente passa anche un altro famoso pittore, ma oggi non lo vedo. Invece ci sono i peruviani, loro non mancano mai, una banda che porta sempre guacamole e allegria. La loro musica sudamericana ad alto volume infastidisce Bea e Ale, altri nostri amici. C'è anche Mara e tanti altri personaggi che conosco, qualcuno solo di vista, altri meglio. Tutti ex hippie o ex comunisti o entrambi. Sul prato verde, innalzata su di un bastone e culata dalla brezza, sventola la bandiera rossa. Festa, fiesta, party, musica, cibo, vino, birra, ancora birra, fiumi di birra. Di colpo Zeno molla la mia mano e si mette a correre. Ha visto Max, il suo amichetto, figlio dei nostri amici sudamericani. Si prendono per mano e vanno nell'officina di Furio. Dio, si prenderà il tetano, penso. Ne direi nista, urlo da buona mamma italo-balcanica. Li osservo. con due ciocchi di legno sistemati in una morsa stanno battendo con un martello sotto lo sguardo vigile di Furio. L'officina è piena di tutto, c'è anche un coniglietto bianco nella sua gabbietta. Guardo e penso, che giochino pure. Spero non si facciano male. Poi mi sovviene un altro pensiero, mi guardo attorno, guardo questa varia umanità. Qualcuno di noi è davvero triestino. In realtà siamo tutti triestini d'adozione, tutti d'adozione tranne Zeno e Vittorio. Zeno è vero triestino, figlio di mezza Europa, un bastardo doc. La festa è al culmine. I peruviani intonano le loro più struggenti melodie rivoluzionarie. Le voci ubriache da coro stonato riprendono con qualcosa che sembra più zigano. Anche Zeno prende il microfono per cantare l'ultima canzoncina che ha imparato con la maestra Rossana. Si finisce con «El pueblo unido jamás será vencido». E mentre completamente assorti nel calore della grigliata e del sole, totalmente ubriachi, cantiamo in coro l'internazionale, dalla villa sottostante arrivano le note del «Va pensiero». Rade alza minaccioso il forchettone con infilzata una luganiga di Vienna e dice «Varda ti sto mona de Taglian!». Furio lo guarda pacifico e dice «Se invidioso, che non lo go invitato per festa. Domani lo chiamo per un bicerin». E mentre sotto si alza la bandiera di Forza Italia, da questa parte del mondo unito, più forte risuona «Bella ciao». Tutto viene interrotto da Mara che grida «Il Presnitz! Dove s'è finito il Presnitz? Che go portato?». Kitty scodinzola tranquilla con il Presnitz fra le mascelle. «È lei la vera triestina, doc». Vive el 1 mai.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas. Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está. Sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya, anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad de hacer. Llevando la justicia y la
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
Una Triestina Doc dall'antologia curata da Laila Vadia, Trieste, uno sguardo intimverso. Una Triestina Doc letta dalla stessa autrice, Diana Bosniak-Monai, che ringrazio non solo per essere con noi, ma per questa lettura, perché ci hai veramente fatto vivere, c'eravamo anche noi, in questo mondo multietnico, tante persone, tante usanze, tante lingue, tutti però uniti insieme con la voglia di divertirsi, di stare bene. E ti ringrazio per averlo letto, perché non è facile, sì, certamente non è facile scrivere, ma anche leggere, soprattutto l'italiano e soprattutto il dialetto.
No, infatti mi scuso per il dialetto, perché una cosa è scrivere, un'altra cosa è pronunciare questo dialetto, che fra l'altro è la prima cosa che incontri quando arrivi a Trieste, devi per forza imparare a capirlo, invece a pronunciare è tutta un'altra musica.
Diana, qual è il tuo rapporto con la lingua italiana?
È un rapporto difficile, cioè difficile nel senso che io ho studiato francese e ho studiato inglese un po' al liceo, per cui per tutta la vita ho studiato solo francese, quella era l'unica lingua che ho studiato. Invece, come capita spesso, la vita ti porta dalle altre parti, devi per forza imparare anche le altre lingue, così sono stata costretta a imparare diverse altre lingue. Quando sono arrivata in Italia non ero molto preparata sulla lingua, perché con mio marito ci siamo parlati, anche lui conosceva un po' anche croato, conosceva inglese, per cui abbiamo parlato un po' in italiano, però diciamo che non ero molto, molto, molto preparata. Avevo fatto un corso ancora al liceo, un primo corso di lingua italiana, perché ero molto innamorata dell'arte e cultura italiana e mi chiedevo, ma come mai che quel che da noi sarebbe Leonardo da Vinci, perché si pronuncia Leonardo da Vinci? E sono andata a fare questo corso e mi sono trovata in mezzo delle persone, maggiormente erano degli imprenditori che andavano a fare affari in Italia, no? E c'era uno in particolare che mi ricordo che voleva fare la colazione e lui voleva quel che da noi si chiama cimbur, che non sono le uova strapazzate, ma bensì deve essere una specie di uovo a chiazze, bianco e giallo. E la professoressa a tutti i modi voleva spiegare che non esiste, ci sono uova strapazzate e basta. E lui, no, io non voglio mangiare quella roba, io voglio cimbur, e tu spiegami come devo ordinare sta roba. È finito lì sto corso, dopo è cominciata la guerra, tutte le peripezie. Io sono arrivata in Italia, ho ascoltato un po' la televisione, però ho imparato italiano da sola, sono praticamente autodidatta, per cui...
Però, ecco,
però sapendo francese prima...
Sei stata facilitata.
Sono stata molto facilitata, come quando ho incontrato una cinese, no? Mi dice, beh, non è stato difficile imparare italiano, già sapevo inglese, come per dire, c'è qualche parte del cervello dove ci sono degli input e tu all'improvviso si risvegliano. Ecco.
Il mondo è bello perché è vario, però una domanda, ma tu scrivi direttamente in italiano?
Sì, scrivo, infatti le frasi sono molto corte anche per quello, perché anche... Perché non solo perché è una scelta, noi balcanici siamo molto, molto decisi.
Stringati.
Esatto, non
sintetici.
È che ci allunghiamo nelle descrizioni varie, siamo molto fatti proprio così. Però forse, chissà, in croato forse mi sarei anche allungata troppo. Invece italiano mi permette di essere molto, come dici
sintetica,
tu, sintetica.
Sintetica. E la sintesi comunque non è facile, è sempre difficile.
Esatto.
Però è l'opposto dei bizantinismi che ti perdono poi in tanti giri di parole. E quindi con l'italiano in effetti hai scoperto un nuovo mondo, ma tu ci eri già arrivata attraverso i tuoi studi, perché tu nasci legata all'architettura, legata all'arte come studi, voglio dire.
Sì. Sì.
Quindi hai tante anime.
Ho tante anime, infatti allora arrivo a Trieste e la cosa che mi interessa è principalmente anche vedere l'Italia, vedere l'arte, eccetera. Chiedo triestini, ma qua c'è Palmanova, no? È un posto che è molto interessante, che ho studiato anche ai miei studi
urbanistici.
Di architettura, urbanistici, eccetera, una quasi città sforzesca, unica nel suo genere, proprio ci sono altre, ci sono studi di Leonardo appunto da Vinci, poi c'è Karlovac che ha sta forma di stella, eccetera, e loro sanno solo dove si trova il mercatone di Palmanova, per cui ho detto vabbè, ok.
Ma non ti sei arresa, però.
Non mi sono arresa.
Tu continui a seguire i tuoi interessi,
esatto.
I tuoi amori, diciamo,
esatto.
I tuoi tanti amori. I primi amori. E la scrittura è uno dei tuoi amori.
Ma sicuramente, perché arrivo da una famiglia che mia nonna era un'insegnante, mio nonno era giornalista, scrittore, mia mamma magistrato, insomma è sempre stata, mia zia anche scritto diversi libri, è stata sempre una, come dire, passione di famiglia, lettura soprattutto.
Allora avremo occasione di parlarne, perché dobbiamo scoprire questi tuoi interessi. Domando al nostro regista Riccardo Righi quanti minuti abbiamo. Abbiamo ancora 3 minuti. Quindi l'opportunità di chiederti, sempre seguendo il filo rosso della scrittura, tu hai pubblicato anche Da Sarajevo con amore. Hai ricordato tuo nonno, che era slavista, scrittore, giurista, giornalista. Da Sarajevo con amore, questo libro nasce dai suoi diari?
Sì, questo per me è stato forse il lavoro più impegnativo, perché quando lui è mancato questi diari sono passati a me e ho dovuto fare un lavoro estremamente delicato per poterlo pubblicare. Ecco, il motivo principale perché ho cominciato a scrivere in italiano, perché non volevo optare per una delle lingue che sono nate con lo scioglimento della ex Jugoslavia e di quella che era la nostra lingua, serbo-croato, croato-serbo, da cui sono dopo nate 4 lingue diverse, abbastanza simili, ma anche diverse, che avrei dovuto insomma optare e scegliere una di queste 4 lingue esattamente. Era la cosa che volevo evitare.
E quindi hai scelto l'italiano.
Ecco, una lingua franca, ecco.
Ti ringrazio per aver scelto l'italiano, per questo omaggio che hai fatto, questo regalo che hai fatto traducendo questi diari di tuo nonno.
Non sono solo diari, qua c'è un lavoro abbastanza complesso che riguarda inserti della mia infanzia e della mia giovinezza, intrappolati in qualche maniera fra un e l'altro racconto della sua quotidianità. Insomma, è un libro molto molto complesso.
Tu l'hai pubblicato con quale editore?
Quella volta era Salento Book Besa editrice, è stato pubblicato nel 2017 e dopo ristampato, cioè
quindi si trova in libreria comunque.
Seconda edizione del 2020, sì.
Il titolo è Da Sarajevo con
amore. Sì.
Un libro da leggere sicuramente, ma oggi stiamo parlando.
Ma non è così divertente come questi racconti, ecco.
No,
è tutt'altro.
Certamente, però allora concludiamo comunque con la nostra antologia Trieste, uno sguardo intimverso. Veramente i complimenti perché c'è questo mondo così vario che però però ci riporta sempre a Trieste. Io ringrazio Diana Bosniak-Monai per questa conversazione, per queste conversazioni, per la lettura, grazie, perché non è facile, non è semplice, leggere, scrivere, leggere una lingua che adesso però ti appartiene, possiamo dire.
Ultimamente ho cominciato anche a sognare.
Questo
in
è un po'
italiano.
Sì. Questo è ottimo.
Ma diciamo, quando mi rivolgo nel sonno a certe persone, non sempre.
Quindi bisogna vedere. Io ringrazio Diana Bosniak-Monai, ringrazio Riccardo Righi alla regia, sempre ci aiuta e ci conduce attraverso lo slalom contro il tempo, e alla prossima con Scrittrici Triestine da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine a cura di Mariella Grande.